Ho visto l'imperatore, quest'anima del mondo, uscire dalla città per andare in ricognizione. È veramente una sensazione meravigliosa vedere un simile individuo che, concentrato qui su un punto, seduto a cavallo, si estende sul mondo e lo domina.
Bar Storia. Storie di storia nel tempo di una birra. Un podcast di Riccardo Pinto e Costantino Pompa.
Bentornati al Bar Storia, io sono Costantino. Oggi mi trovo privo del mio compagno di scorribande Riccardo, che la vita di tutti i giorni ha fermato per una settimana. Questo non ci impedirà di continuare le nostre avventure insomma insieme, e anzi torniamo con la storia di Napoleone, con la nostra serie Le Petit Caporal, e arriviamo al punto più alto della carriera, diciamo della vicenda storica generica di Napoleone, che insomma avevamo lasciato vittorioso in Italia dopo la battaglia di Marengo, e quindi in grado di poter imporre delle sue condizioni per le paci con i vari stati. Fa la pace con l'Austria, fa la pace con l'Inghilterra, e a questo punto può concentrarsi sul ottenere tutto il potere per sé. Da primo console diventa console a vita, e nel frattempo ha sistemato in Italia i vari staterelli, costituendo una repubblica, la Repubblica d'Italia, che però durerà fin quando poi nel 1804 il Senato lo proclama imperatore dei francesi, e quindi il 2 dicembre del 1804 nella cattedrale di Notre Dame c'è la cerimonia di incoronazione. Lui si autoincorona imperatore dei francesi, incorona imperatrice sua moglie Giuseppina, e al contrario di come si sostiene, non prende la corona dal Papa, che pure era un invitato, perché Napoleone si proponeva come imperatore discendente in un certo senso da Carlo Magno, e quindi vuole la presenza del Papa, anziché però andare lui a Roma fa arrivare il Papa a Parigi, e quindi a tutti gli effetti diventa imperatore dei francesi per volontà del popolo. Quindi si propone come un monarca, ma non dell'ancien regime, quindi qualcuno che non si rifà alla nobiltà di stirpe feudale del passato, ma in realtà un imperatore di tutto il popolo, un imperatore che attua dei principi illuministici della borghesia in un certo senso. E quindi poi questa parte la affronteremo sicuramente nell'ultima puntata, quella in cui parliamo di Napoleone come statista e non soltanto come generale. Qui ci interessa più che altro la parte, diciamo, militare, ed effettivamente da quella ripartiamo, perché non passerà molto tempo prima che in realtà le cose si precipitino di nuovo in una guerra. Siamo nel 1805, in Europa si forma una terza coalizione contro Napoleone. Lui in realtà che cosa aveva fatto in quell'anno? Aveva ammassato in realtà delle forze lungo il canale della Manica, preparando un'operazione militare contro l'Inghilterra, contro la Gran Bretagna. Perché? Perché la Gran Bretagna, nonostante nel 1802 avesse fatto un trattato di pace con Napoleone, nel 1803 sfrutta un contenzioso sull'isola di Malta per dichiarare di nuovo guerra, perché non ne voleva sapere di stare in pace con Napoleone. Quindi lui inizia a preparare questa invasione, poi però capisce di nuovo, come successo precedentemente, che un'operazione di sbarco nelle isole britanniche non era proprio di semplice esecuzione. Contemporaneamente inizia a preoccuparsi, perché ci sono queste forze dell'Europa continentale che hanno dei propositi aggressivi, vogliono combattere contro di lui, e quindi che fa? Organizza un rapidissimo trasferimento a marce forzate di tutto l'esercito, che nel frattempo si comincerà a chiamare Grande Armée, quindi Grande Armata, quindi dalle coste della Manica, dove era assiepato, fino al Reno e poi al Danubio, per andare a sconfiggere le forze nemiche sul continente. In mezzo, che cosa c'è? C'è qualcosa che lui aveva previsto, ovvero la battaglia di Trafalgar, il 21 ottobre 1805. Trafalgar, capo Trafalgar, insomma, si trova in Spagna. La flotta francese, che era comandata dall'ammiraglio de Villeneuve, viene completamente annientata dagli inglesi, al cui comando c'è il contrammiraglio Orazio Nelson, che abbiamo conosciuto già in Egitto, e che peraltro muore durante questo scontro colpito da un tiro di moschetto. Questa sconfitta fa capire a Napoleone che l'invasione d'Inghilterra non è possibile perché la forza navale inglese è troppo superiore rispetto a quella di tutti gli altri, fondamentalmente, e soprattutto dei francesi, che erano suoi nemici. A quel punto si concentra nello sconfiggere le forze continentali, che erano prevalentemente austriache e russe, e anche se in realtà c'era anche la Prussia. La Prussia, come detto nella puntata di Ad Ferrum, aveva firmato un trattato con la Russia, si era schierata a favore di questa coalizione, ma poi non intervenne, almeno all'inizio. Nonostante questo, le truppe erano numericamente superiori rispetto ai francesi e c'erano due fronti principali: quello in Germania, dove c'era Napoleone in persona al comando della Grande Armata, e poi quello in Italia, dove c'era il generale Massenà, che già abbiamo conosciuto nella guerra precedente in Italia, che guidava insomma l'armata d'Italia vera e propria. Quindi che fa Napoleone? Comincia a spiegare, no, principi di tattica a tutti, perché grazie a questo suo genio militare accerchia e costringe alla resa l'esercito degli austriaci nella battaglia di Ulma, siamo nel 20 ottobre, e contemporaneamente, una decina di giorni dopo, il maresciallo Massenà combatte in Italia la battaglia di Caldiero, dove ottiene una vittoria, e questo consente quindi a Napoleone poi di entrare con il suo esercito a Vienna, grazie anche a uno stratagemma di Gioacchi Nomura, che tornerà, insomma, sarà un grande generale di Napoleone. A questo punto però gli eserciti coalizzati di austriaci e russi erano ancora in campo e la situazione si stava complicando. Come vi ho raccontato nella puntata di Ad Ferrum, che ha in un certo senso fatto da antipasto a questa serie, il 2 dicembre del 1805, il primo anno, insomma, il suo primo anniversario come imperatore di Francia, combatte e vince la battaglia di Austerlitz. Se volete un resoconto della battaglia di Austerlitz, potete recuperare Ad Ferrum. In questo modo provoca la disgregazione della terza coalizione. Questa è la battaglia sicuramente più importante della sua storia, il suo capolavoro tattico, e lo pone peraltro in una posizione di predominio rispetto all'Europa, e infatti a quel punto gli imperatori, insomma i sovrani d'Europa, chiedono la pace. L'Austria perde addirittura anche il territorio di Venezia, che viene unito al Regno d'Italia, e poi perde tutto il controllo sulla Germania, che adesso veniva costituita come una confederazione del Reno, quindi una sorta di unione di stati, che era un primo, diciamo, seme dell'unità tedesca che poi verrà fatta dopo, e che era sotto il diretto controllo di Napoleone. A questo punto però nessuno vuole darla vinta a Napoleone, infatti l'anno seguente si forma una quarta coalizione, ancora una volta costituita da Gran Bretagna, Russia, però stavolta c'è anche la Prussia. Che succede in questo frangente? Che l'imperatore prende subito l'offensiva e praticamente arriva a distruggere completamente l'esercito prussiano nella battaglia chiamata di Jena, combattuta il 14 ottobre 1806. Ora, come si arriva però a questa battaglia di Jena? Succede questo. Napoleone ha fatto la pace con gli austriaci a Presburgo, e a quel punto diventa, no, il capo della Confederazione del Reno. Napoleone a questo punto si propone come nuovo imperatore universale, un vero erede della tradizione di Carlo Magno, come vi ho detto, che peraltro era francese, quindi era il discendente. A quel punto comincia a creare nella sua testa soprattutto questa visione di un nuovo ordine europeo, di questi stati che, se non erano sotto il dominio diretto dei francesi, erano comunque federati a lui e rispettosi della sua autorità. E infatti questi stati germanici sono i primi a essere inquadrati nella visione di Napoleone. tutte quelle repubbliche che erano sorte sulla spinta della rivoluzione francese e che lui, peraltro, in prima analisi aveva in un certo senso creato con le battaglie vinte, cominciano a trasformarsi in stati soggetti alla Repubblica Madre e peraltro, quando questa diventa un impero, iniziano a diventare degli stati che erano peraltro sotto il diretto controllo di personalità comunque legate in maniera quasi dinastica, quasi all'ancien régime, all'imperatore, perché per esempio l'Olanda divenne il Regno d'Olanda sotto il fratello di Napoleone, Luigi. La Repubblica Italiana diventa Regno d'Italia e ebbe come viceré il suo figliastro, Eugenio Beauharnais, che era il figlio di prime nozze di Giuseppina. Quella che era stata la Repubblica di Napoli diviene il Regno di Napoli e viene affidato prima a Giuseppe Bonaparte e poi a Murat. E in seguito la Spagna addirittura sarebbe passata a suo fratello Giuseppe, poi insomma altri stati in Germania a Gerolamo e la Svezia addirittura a un suo maresciallo Bernadotte. E altri marescialli in realtà avevano iniziato la loro carriera combattendo per difendere i principi della rivoluzione, man mano diventano duchi, principi, tutti questi titoli che la Repubblica aveva combattuto e che invece Napoleone dava a profusione. Arriviamo alla Prussia. Napoleone aveva delle mire sulla Prussia in funzione antibritannica. Perché? Perché il regno prussiano aveva tutta una serie di porti sul Baltico che garantivano la floridità sia commerciale che comunque militare degli inglesi. La loro alleanza era importante soprattutto per questo. E quindi, dopo la vittoria di Austerlitz, la Prussia fa praticamente una brutta figura, perché non essendo intervenuta in questa guerra, alla quale aveva aderito soltanto per eventualmente dividersi le spoglie dell'impero napoleonico, perché erano convinti di vincere, a quel punto però è costretto a chiedere la pace anche lui, dopo questa grande vittoria. E quindi praticamente aveva le truppe francesi schierate lungo il confine e era convinto che i francesi potessero infliggere una grande sconfitta alla Prussia, e anzi anche molto velocemente. E quindi è costretto a fare la pace con la Francia, che gli impone delle condizioni non molto, insomma, morbide, anzi poco meno dure di quelle dell'Austria. Per esempio, perde dei territori a vantaggio dei marescialli della Grande Armata, aveva in mente Napoleone di costruire questo blocco continentale che impedisse praticamente all'Inghilterra di avere supporto commerciale sul continente, quindi la chiusura di tutti i porti all'Inghilterra e di tutti i fiumi tedeschi sul Baltico e anche la confisca di tutti i beni che c'erano all'interno dei porti prussiani di proprietà dei britannici. Nel febbraio 1806 praticamente si conclude questa alleanza, questa amicizia, e subito infatti l'Inghilterra dichiara guerra alla Prussia, che si vede bloccare ben 700 navi nei porti inglesi. In cambio di tutto questo praticamente Napoleone concede alla Prussia soltanto l'Hannover, che era un territorio a lungo conteso dagli inglesi perché era la patria originaria del re d'Inghilterra, Giorgio III. In realtà però soltanto 4 mesi dopo questo trattato, quindi siamo nel giugno del 1806, Napoleone capisce che la politica del blocco continentale non conviene a nessuno, non conviene nemmeno ai mercanti francesi che effettivamente protestano per questa cosa. E quindi che fa? Cerca di offrire questo territorio dell'Hannover agli inglesi come pegno di pace. I britannici comunque avevano già deciso che quel territorio non si poteva prendere, quindi avevano messo una croce sopra a quel territorio e quindi neanche risposero. I prussiani in realtà invece si sentono presi in giro e quindi praticamente monta una protesta nazionalistica e che il re Federico Guglielmo III non riesce a trattenere. Successivamente poi, quando uno dei freschi nobili principi della zona, il principe di Neuchâtel, Berthier, all'ordine di rapire in territorio tedesco un libraio che si chiama Palm, che non aveva, insomma, aveva prodotto dei libretti antigovernativi che erano considerati sovversivi dai francesi, e soprattutto di giustiziarlo senza troppi convenevoli. Per i nazionalisti prussiani questo fu un oltraggio da parte di un traditore e di un tiranno, che era praticamente come era visto a quel punto Napoleone. E a questo punto Federico Guglielmo è costretto in un certo senso a prendere le armi, perché non riesce a trattenere questi istinti di rivalsa del suo popolo, e quindi già all'inizio dell'agosto del 1806 dichiara guerra alla Francia. E Napoleone viene colto di sorpresa da questa cosa, quando in settembre viene a conoscenza della dichiarazione di guerra dei prussiani, e rimane colto di sorpresa perché? Perché non c'era un momento peggiore per entrare in conflitto con la Francia rispetto a quello. Perché l'Austria non può coprire il fianco perché ha perso e si sta leccando le ferite. La Russia non aveva un esercito in posizione avanzata perché ovviamente all'indomani della sconfitta era stato costretto a retrocedere. L'esercito francese era dislocato a soli 15 giorni di marcia dalla frontiera prussiana tra Francoforte e il fiume Inn, e aveva un quartiere generale a Monaco che poteva da subito contare su una forza di 160.000 uomini. Era scettico, quindi, era sorpreso di questa sua di questa improvvisa dichiarazione di guerra, però aveva anche una sorta di rispetto per la Prussia. Perché? Perché la Prussia in quel momento era un po' un mito militare dovuto alla grande figura che era stata il fratello del nonno di Federico Guglielmo, Federico il Grande, che era il trionfatore della guerra dei sette anni. Ciò che però lui stimava troppo, nella realtà dei fatti era un apparato bellico praticamente da museo. Perché? Perché la maggior parte, soprattutto dei capi militari, erano veterani della guerra dei sette anni che ancora combattevano al modo della guerra dei sette anni. Quindi tutto quello che caratterizzava ormai la grande armata, cioè la velocità di movimento, l'entusiasmo di tanti giovani che, soprattutto nel comando, che potevano, no, per spirito di iniziativa lanciarsi in avanti, la flessibilità nel capire come fare gli spostamenti e tutto quello che praticamente avevano imparato, no, dal genio, mi viene da dire, di Napoleone, i prussiani non ce l'avevano, facevano ancora avanzare i soldati spalla a spalla, con scariche di fuoco ordinate, quindi la mobilità era minima. Peraltro non erano in grado di fare requisizioni per il vettovagliamento, magari avevano dei tiratori migliori dei francesi, ma con delle armi di mezzo secolo prima, praticamente. E quindi, peraltro, Federico Guglielmo non era nemmeno un esperto militare, le questioni militari non l'avevano interessato mai più di tanto, e infatti aveva demandato lo svolgersi della guerra a un collegio di gente di più di 70 anni, tutti veterani, quindi che erano non solo vecchi, ma erano troppi di pari autorità, quindi si sfidavano tra di loro, e quindi non riuscirono mai a pianificare una strategia coerente e razionale. Tra i due più importanti erano sicuramente il duca di Brunswick e il principe Hohenlo, e poi tutta una serie di generali un po' meno importanti. Tutti questi insieme difficilmente riuscivano ad avere una deliberazione comune, e lo stesso re, che vuole assumere il comando supremo senza avere il carisma, l'esperienza e l'autorità, ci si mette in mezzo. Perché? Perché si mette a fianco un grande esperto militare, un giovanotto di 82 anni, von Mollendorf, e che quindi porta ancora di più il frazionamento del comando militare prussiano. Quindi, dopo interminabili discussioni di questo folto numero di personaggi, si viene a una certezza inequivocabile. I francesi, Napoleone soprattutto, avrebbero adottato una strategia difensiva, si sarebbero messi sul fiume Sale, e quindi questo voleva dire che i prussiani dovevano attaccare, vigorosamente, bisognava attuare un'offensiva. In pratica tutti questi non avevano mai capito nulla del modo in cui i francesi, no, hanno attuato la guerra finora, perché hanno sempre, Napoleone ha sempre attaccato. E quindi in un mese sono andati contro a tutto quello che Napoleone aveva dimostrato in ormai più di 10 anni di esperienza militare, come comandante soprattutto. Però, se non altro, si costituiscono 3 armate entro fine settembre e poi più tardi una stesura di un piano. Quindi Brunswick, che era diciamo il più alto in grado, assume il comando dell'esercito principale, 70.000 uomini, Hohenlohe ne ha 50.000, ma poi si fa aggiungere 20.000 sassoni perché non può essere da meno a Brunswick, e gli altri hanno 30.000 uomini. In totale ci siamo con 171.000 effettivi totali, di cui 35.000 cavalleggeri, 15.000 artiglieri che avevano 300 cannoni pesanti e 250 di fatteria. Il piano finale che si tira fuori insomma, per questa guerra è il seguente. E è il misto che il re fa per non far arrabbiare Brunswick e Hohenlohe. Allora, il primo, Brunswick, diceva: sorprendiamo la Grande Armata quando è ancora separata in vari distaccamenti, quindi ce ne andiamo a Stoccarda e tagliamo le comunicazioni con la Francia. Il secondo invece era ancora più temerario, voleva un'avanzata verso est con 3 colonne a coprire un fronte di 130 chilometri. Alla fine prende i punti salienti di entrambi, Federico, e cerca di fare questo piano, che ovviamente non funziona perché i compromessi lasciano scontenti tutti. Quindi, alla fine, Brunswick, insomma, il piano di Brunswick viene approvato in toto. E quindi si opta per fare questo. Però poi, alla fine, i primi di ottobre, arrivano le prime comunicazioni su quello che sta facendo effettivamente Napoleone, che contro tutte le aspettative si è già messo in moto. Lui, a metà settembre, dopo aver cercato di capire che cosa stessero facendo i prussiani, viene a sapere che i prussiani si sono già mossi in Sassonia. Quindi considera questo gesto come una provocazione e in 48 ore manda lettere e dispacci ovunque per radunare tutta la Grande Armata tramite il ministro della guerra, il generale Clark, e nel frattempo ordina alla Guardia Imperiale di sistemare tutto e partire alla volta di Mainz, da dove sarebbe poi partito per la guerra. Quindi il 24 settembre arriva a Monaco le disposizioni generali per l'ammassamento della Grande Armata, che prevedevano tutta una serie di spostamenti di tutti i corpi di armata dislocati lungo il Reno per riunirsi. Ora, i prussiani erano quelli che avevano voluto la guerra, ma nella realtà dei fatti era Napoleone l'unico ad avere un piano e soprattutto ad avere la capacità di attuarlo da subito. Questo era dovuto sia al suo genio, che gli permetteva di comprendere i fatti di guerra molto prima rispetto a tutti, praticamente tutti i generali del suo tempo, ma anche per il fatto che, essendo lui l'unico capo, l'unico nella posizione di comandare e quindi di essere ascoltato, era sicuramente in vantaggio rispetto a un gruppo di pari grado che battibeccavano tra di loro. E quindi anche la capacità di muoversi così velocemente della Grande Armata insomma, lo ponevano in tutta una situazione di vantaggio rispetto ai nemici. L'imperatore ha le idee chiare. In quel primo momento era rimasto sconcertato dalle mosse dei prussiani, perché erano del tutto imprevedibili. Li vedeva ammassare forze oltre l'Elba, in un settore che era molto esposto alla reazione invece dell'esercito francese, tanto che all'inizio pensava che quei movimenti fossero un'esca per un attacco dell'Inghilterra dal mare oppure un accerchiamento degli austriaci redivivi. La realtà non era effettivamente questa, infatti poi decide di colpire comunque per primo, dopo ovviamente aver provveduto a mettersi adeguatamente sulla difensiva da altri attacchi. Lui soleva dire infatti che tutta l'arte della guerra consiste in una difesa molto meditata, estremamente circospetta, e in un'offensiva audace e rapida. Quindi è quello che predispone. Il suo obiettivo è dichiaratamente Berlino. Parte da Bamberg, L'armata avrebbe raggiunto velocemente il cuore della Germania, ovvero Dresda, Lipsia e poi quindi successivamente Berlino, obbligando gli eserciti prussiani a ritirare per ovviamente arrivare in soccorso della città. Questo li avrebbe costretti prima o poi a un combattimento decisivo, lui pensava nella zona di Dresda o di Lipsia. Soprattutto l'occupazione di queste due città avrebbe precluso qualsiasi comunicazione con i russi, nell'eventualità in cui i russi volessero intervenire, e a tale scopo indica come obiettivo di marcia la selva della Turingia, verso nord, con cui, grazie alla quale avrebbe avuto coperto un fianco dai fiumi. Contemporaneamente affida al fratello Luigi e a un altro corpo d'armata il duplice ruolo di diversivo per distrarre i prussiani dalla sua avanzata e di difesa nel caso in cui invece questi ultimi avessero oltrepassato il Reno per attaccare direttamente i territori in mano ai francesi. Come al solito il tempo era poco, non c'era tempo da perdere, quindi per attraversare nel più breve tempo possibile questa selva, dopo la quale peraltro si aspetta di essere attaccato, dispone le sue forze, 180.000 uomini, in tre colonne che marciavano parallele e situa i rispettivi punti di partenza e in un'area non più grande di 55 km quadrati e quindi dispone anche già una tattica difensiva perché non sapeva dove sarebbe stato attaccato, dove sarebbe arrivato l'attacco nemico e quindi adotta una soluzione che viene considerata una strategia, un capolavoro di strategia difensiva, il Bataillon Carré, ovvero poneva l'esercito in grado di disimpegnarsi efficacemente contro attacchi provenienti in qualunque di direzione. La strada era aperta dagli squadroni della cavalleria di Murat che fungevano da avanguardia. Dietro di essi arrivavano le tre colonne e le disposizioni di Napoleone erano queste. Nel caso di un attacco a una colonna da parte di un esercito non superiore alle 30.000 unità, quella colonna si poteva sostenere da sola, poteva affrontare questa battaglia in solitaria. Se l'attacco invece fosse stato portato da forze superiori, la colonna centrale avrebbe raggiunto la colonna invece attaccata, che avrebbe tergiversato, aspettato e anzi si sarebbe ritirata verso l'interno nel caso in cui sarebbe stata attaccata. A quel punto le due colonne si sarebbero unite e a quel punto si poteva, mentre la terza colonna rimaneva di riserva per eventuali altri attacchi. Anche i prussiani non avevano un'esatta cognizione degli attacchi di dove sarebbe arrivato Napoleone, di come si stessero muovendo. Quindi a quel punto Brunswick riformula i suoi piani in funzione difensiva. Le sue disposizioni però sono così confuse che non si capiscono molto, anzi il suo avversario principale, che non era Napoleone a quanto pare, ma il principe Hohenlohe, fece di testa propria, segue il proprio piano originario e quindi arriva praticamente in bocca all'esercito francese a est del fiume Saal. Esercito francese che l'8 ottobre supera il fiume Meno e soprattutto la frontiera di Sassonia e non incontra alcuna opposizione se non il mattino seguente, poco oltre la selva, dove Murat e Bernadotte si imbattono in un distaccamento di circa 10.000 uomini comandato da Tauentzien, però si aprono la strada. Quel giorno esatto finisce l'ultimatum che i prussiani hanno dato a Napoleone, che avevano mandato il giorno in cui Napoleone aveva lasciato Parigi. Un documento che invocava la conferenza con cui parlare, in cui parlare delle divergenze tra i due paesi, previa alla restituzione di alcuni territori, un ultimatum che Napoleone si poteva fare beffe. Era arrivato questo dispaccio, questo trattato a Parigi il 2 ottobre, ma in realtà a Napoleone arrivò soltanto il 7 mentre stava in marcia. Peraltro la sua risposta, che lui verga di sua mano, arriva ai prussiani soltanto durante il corso delle battaglie successive. Quindi il giorno 10 la colonna sinistra trova opposizione con alcune delle truppe di Hohenlohe, con il principe Luigi Ferdinando, quindi un uomo della famiglia reale di Prussia, con 8.300 uomini. Lan, che è uno dei due generali del corpo d'armata, da battaglia senza aspettare l'altro capo della colonna, Augereau. E ci fu uno scontro molto breve ma cruento, durante il quale muore addirittura lo stesso principe, che è stato ucciso in un corpo a corpo. A quel punto i due comandanti, Brunswick e Onlo, sono i responsabili praticamente di aver abbandonato a se stesso questo giovane, e soprattutto con i loro ordini confusi e contraddittori e con le loro litigate, si fermano, si attestano a Weimar e a Jena, confusi, molto molto confusi, e peraltro con un ingrato compito, quello di rialzare il morale di truppe che sono molto giù di corda, perché erano rimasti impressionati dall'avanzata francese e soprattutto disorientati da due comandanti che non li stanno comandando bene. Tuttavia anche Napoleone si orientava a fatica, perché i movimenti del nemico erano praticamente schizofrenici. Lui ebbe a dire: i prussiani non hanno praticamente nessuna possibilità di successo, i loro generali sono dei grandi imbecilli, non si capisce come mai il duca di Brunswick, al quale si attribuiscono grandi capacità, dirigga in modo così ridicolo le operazioni di questo esercito. Quindi è talmente abituato a trovarsi comunque di fronte dei generali che rispetta, che non capisce come sia possibile una tale incertezza in un esercito nemico. A quel punto che fa? Le ricognizioni di Murat non stavano dando notizia di attività nemiche sulla strada per Lipsia verso nord, per impedire l'arrivo a Berlino, ma anzi si arrivò alla conclusione che Brunswick a questo punto si fosse fermato, attestato col grosso dell'esercito sul fianco sinistro nella zona di Erfurt, e quindi in conseguenza di ciò, per avere una battaglia campale che decidesse le sorti di questa guerra, opta per una conversione verso della propria armata oltre Jena, per far arrivare oltre la città di Jena le varie colonne, e quindi fu ordinato di passare il fiume Saale per andare incontro al nemico, e soprattutto una parte dell'esercito fu inviato per tagliare la ritirata verso il fiume Elba. Quindi era il 12 ottobre quando Napoleone emana queste disposizioni, e nelle sue previsioni l'attraversamento del fiume avrebbe avuto luogo il 14, e quindi la battaglia con quello che riteneva il grosso delle forze nemiche il giorno 16 ottobre. Brunswick però in realtà, e con lui anche il re, non avevano assolutamente voglia di affrontare i francesi, anzi, constatando che questa manovra li avrebbe costretti a combattere, precludendogli tra l'altro la ritirata, pensa bene di andarsene. Ripiega sull'Ipsia già a partire dalla mattina del 13 ottobre. L'esercito prende la direzione di Hoierstadt, lasciando una piccola retroguarda a Weimar, affidata a Ruckel, mentre a Hohenlo dà l'ordine di coprire il fianco. Questi movimenti furono interpretati da Napoleone come un tentativo di riparare oltre l'Elba verso Magdeburgo o di attaccare Lann al più tardi il 14 ottobre. Convinto peraltro che lì ci fosse la maggior parte dell'esercito nemico, lì a Jena e Weimar, il pomeriggio del 13 allestisce un altro piano di battaglia. Si riunisce a Jena con Lann e la Guardia Imperiale, quindi un totale di 25.000 uomini, mentre i francesi guadagnavano un ponte, una testa di ponte oltre la Saale, occupando dopo un breve combattimento l'altopiano di Langraffenberg. Scusate il mio tedesco non proprio ottimale. Grazie alla saggia disposizione del suo battaglion Carré sarebbero arrivati poi anche gli altri corpi di armata, quindi lui si attesta lì pronto a combattere, però nel frattempo sarebbero arrivati nei momenti successivi altri uomini per vincere questa battaglia. La realtà dei fatti è che Napoleone davanti aveva solo il fianco destro dell'armata prussiana, quello del principe Onlo, che aveva il compito di guidare con copertura. In realtà, se già il 13 ottobre il comandante avesse attaccato, avrebbe combattuto contro un esercito francese che era ancora in precarie condizioni, con il fiume Saale alle spalle, e le cose potevano complicarsi per i francesi. L'imperatore, infatti, Napoleone, temeva questa eventualità, perché era tra l'altro convinto di trovarsi davanti forze molto più consistenti di quelle che effettivamente c'erano. E quindi questo rendeva urgentissimo l'allestimento di un fronte di difesa su un altopiano chiamato Winknollen, dove installare l'artiglieria. Fu molto difficile installare questa artiglieria perché c'era uno stretto sentiero che non consentiva un rapido avanzamento dei treni, anzi, peraltro, creano un ingorgo sul blocco della stradina, tanto che Napoleone è costretto a, insomma, fare una nottata in cui lui è presente a tenere la luce, a vedere lo svolgimento delle opere. È praticamente un'attività di sterro con 4.000 attrezzi prelevati dai carri del genio e dell'artiglieria e affidati tra l'altro ai battaglioni, ciascuno dei quali lavorava per un'ora spianando e allargando la strada, e poi si spostava in silenzio facendo arrivare l'altro battaglione. Questa cosa non fu notata dall'esercito nemico perché le luci della città di Jena coprirono le torce dell'esercito francese, e quindi alla fine, all'alba, quando l'opera fu conclusa, 42 cannoni erano sulla cima del Winknollen insieme a tutto il battaglione. Peraltro, ovviamente, c'era anche già Napoleone che era salito per primo, aveva fatto mettere la tenda al centro di un quadrato che era formato da 4.000 uomini della sua guardia imperiale. Quindi Napoleone, peraltro, la notte vede i fuochi dell'esercito nemico ed è ancora più convinto di trovarsi di fronte al grosso dell'armata, che invece in realtà, forte di 60.000 uomini, stava ben lontano e era per strada di Auerstadt. Davout, che era da quelle parti, segnala al suo comandante di avere davanti un grosso esercito. Napoleone però in realtà adesso ormai è convinto di essere davanti al nemico e quindi ordina a Davout di raggiungere la Saale per poi completare l'accerchiamento dei prussiani, peraltro valendosi dell'appoggio di Bernadotte. Quest'ultimo però rimane un po' arrabbiato degli ordini del suo comandante, non risponde a nessuno dei due, né a Napoleone né a Davout, e anzi si prende con calma la strada per arrivare dove deve andare, e infatti arriva a battaglia compiuta senza aver aiutato né a Jena né ad Auerstadt, dove contemporaneamente alla battaglia di Jena altri francesi combatteranno una propria battaglia con il grosso dell'esercito, sconfiggendolo. Quindi alla fine abbiamo uno scontro in cui Napoleone affronta non più in realtà di 40.000 uomini, dislocati un po' nei paesini intorno a Jena. Il generale però, il morale delle truppe era basso, i più erano spaventati, anzi in alcuni battaglioni si parla di una percentuale di diserzione addirittura fino al 50%. Il loro comandante peraltro è convinto che davanti a lui ci sia soltanto il fronte sinistro, il fianco sinistro dell'armata francese, che riteneva coprisse l'avanzata verso Lipsia. Insomma, entrambi i comandanti sono convinti di avere di fronte forze ben diverse. Comunque, nella notte erano continuati ad affluire sulla linea di combattimento altri soldati di staccamenti che erano attesi da Napoleone secondo la sua strategia di marcia, e quindi c'erano 46.000 soldati che riempivano quest'altopiano, tanto da stare accalcati l'uno con l'altro, una sorta di assembramento enorme su una colina, coperti peraltro dall'oscurità prima e poi dalla nebbia rispetto ai nemici. E quindi alle 6 del mattino del 14 ottobre scatta l'attacco di due divisioni di Lann appoggiati da 28 cannoni per conquistare le posizioni nei villaggi di Clausewitz e Cospeda. La cosa funziona. A questo punto Tauentzien arretra la sua linea e anzi evacua tutti i villaggi più avanzati per riparare verso un altro paese dove con 5.000 uomini inizia a contrattaccare per bloccare l'avanzata dei francesi. E li spacca a metà. Questo momento era favorevole ai prussiani, che però non fu sfruttato questo momento dal comandante, perché temeva ancora di essere aggirato e quindi arretra nuovamente verso ovest per raggiungere Hoello. Con l'arretramento di queste posizioni poco prima delle 10 del mattino, Napoleone a questo punto ha lo spazio sufficiente per schierare gli uomini secondo i suoi desideri. Sistema un po' tutto, però in realtà mentre sta disponendo questa cosa, i prussiani lo costringono di nuovo a rivolgere la propria attenzione sul suo fianco destro, dove c'era stato un combattimento tra gli uomini di Soul e gli uomini di Holzendorf, dove in realtà poi un'altra divisione viene attaccata in forze dal nemico che era schierato a scalare con l'apporto della cavalleria e sotto il fuoco di 22 cannoni. Ma in realtà il generale di divisione sfrutta abilmente questa sorpresa, per cui alcuni dei suoi uomini escono da un avvallamento coperto, questi attaccano alla sinistra i prussiani e li costringono a ripiegare oltre il fiume che sboccava nella Saale. Ma soltanto dopo aver perso una delle loro colonne che era stata spazzata via dalla cavalleria francese. A questo punto Hohenlo ha capito finalmente alle 9 del mattino di essere davanti a qualcosa di più che a un semplice contingente di copertura. Quindi invia a un suo generale Luckel una richiesta di soccorso e fa ritirare tutti i suoi uomini per poterli rischierare in funzione di un attacco generale all'altopiano che nella notte i francesi avevano preso. Napoleone a quel punto è pronto per l'assalto finale, quando in realtà arriva un combattimento, insomma, si accende un combattimento ad opera del corpo di Ney, che era appena arrivato ed era impaziente di entrare in azione. Infatti, insomma, si insinua nei corpi d'armata di Lannes e Augereau e conduce la sua avanguardia contro una batteria prussiana e contro forze di gran lunga superiori. In realtà si avvale però della nebbia e mette in fuga la cavalleria che stava avanzando verso Lannes e si impossessa addirittura di alcuni cannoni. Però a quel punto si ritrova circondato dalle forze nemiche troppo vicino ed esposto al loro contrattacco. Regge il primo urto arrestando un quadrato con le proprie truppe. Comunque aveva imparato, no, da Napoleone che quando si è in meno ci si può sempre mettere a quadrato e difendersi fino allo stremo. L'imperatore a quel punto è costretto a inviargli una riserva di cavalleria, che prima dell'arrivo di Murat era l'unica di cui disponeva, e ordina a Lannes di avanzare verso il villaggio. Queste truppe però non riescono a superare questo villaggio dopo accaniti combattimenti. Però in realtà questa cosa volge incredibilmente a favore dei francesi. Perché? Perché grazie all'assurda decisione di Hohenlo, che fino ad allora in realtà aveva combattuto molto bene, però non procede all'occupazione del villaggio e quindi non guadagna il territorio perduto nonostante una fase vincente della battaglia. Anzi, preferisce attendere l'arrivo di Luckel da Weimar senza fare ulteriori mosse. Lascia quindi 20.000 uomini esposti al tiro francese. Se ne stavano dietro i muri dei giardini, tutti tranquilli, a sparare. Per due ore un tragico tiro al bersaglio, i fanti prussiani che stavano lì a caricare i loro moschetti, a sparare, venendo falcidiati dai colpi, no? Dai colpi dei cannoni. Le prime file quindi erano praticamente decimate, Lannes tenta un attacco investendo la metà sinistra di quello schieramento, Hohenlo però oppone una valida difesa, fa arretrare il fianco e poi scatena un nuovo contrattacco perché erano arrivate delle nuove truppe. E quindi i francesi sono di nuovo nel villaggio, il comandante prussiano però non ne approfitta di nuovo, ma adesso in realtà più sensatamente, perché Ney era sbucato dal fianco sinistro attraverso un bosco e insieme a alcuni reparti aveva raggiunto la strada per Weimar, isolando queste tre brigate sassoni che Hohenlo aveva messo lì. A quel punto deve attendere per forza l'arrivo di Luckel e ricompatta il proprio schieramento. Ormai però l'esito della battaglia era pressoché deciso, perché man mano a Napoleone arrivavano nuove truppe. A mezzogiorno e mezzo effettivamente ha 54.000 uomini già impegnati nello scontro e addirittura 42.000 di riserva. Ordina quindi un intero attacco generale contro la linea nemica. Partono dunque i vari comandanti, Saint-Hilaire a destra, Augereau a sinistra, insomma, Lannes e Rey al centro, supportati dalla cavalleria di Murat, che nel frattempo era arrivata. L'unica che rimane in riserva è la guardia imperiale, che Napoleone effettivamente era spesso restio ad usare. Loro si lamentano un po', ma Napoleone gli dice, insomma, risponde così: cosa? Solamente uno sbarbatello sarebbe stabilire in anticipo cosa debbo fare, che aspetti ad aver comandato in 30 battaglie campali prima di osare darmi un consiglio. Insomma, si arrabbia un pochino con i suoi uomini. Quindi questo attacco praticamente non ha storia, nonostante la strenua resistenza dei prussiani, Alla fine le prime file erano troppo decimate per opporre una difesa valida e quindi Oello ordina la ritirata, che tra l'altro viene attuata sotto un pesante tiro di cannoni delle artiglierie di Lan. Ogni ordine si perde quando la cavalleria di Murat carica e alcuni reparti riescono a mettersi in salvo al nord grazie alla copertura dei resti di una divisione. Dall'altro lato invece, verso Weimar, solo un battaglione di granatieri sassoni fu in grado di mantenere una formazione in quadrato, mentre gli altri scappano, soltanto però incrociare qualcun altro mossosi, insomma, con colpevole lentezza, Ruckel, che viene a dare una mano. Quindi Ruckel gestisce un'ultima linea di difesa, però nel frattempo arrivano Nie e Lan, che lo inducono a scappare di corsa. Però fucilieri francesi, corazzieri di Murat cominciano a sparare e quindi la ritirata strategica diventa di nuovo una vera e propria rotta. Anzi, in realtà il maresciallo arriva fino a Weimar intorno alle 5, entra in città, peraltro con una frusta in mano al posto della sciabola, e in questa retata cadono altri 4.000 prigionieri. E così la battaglia di Jena finisce. Finisce la battaglia di Jena con 15.000 prigionieri e 10.000 morti nelle file dei prussiani, mentre soltanto 5.000 da parte dei francesi, e praticamente nel frattempo, insomma, c'era un grosso dell'esercito che se ne stava radunando per cercare di opporre una resistenza. Napoleone non se ne preoccupa, perché peraltro, insomma, è stanco e ha delle divisioni che possono andare a combattere per lui. Si ritira quindi a Jena, dove entra e dove verrà visto da Hegel, che metterà, no? Insomma, scriverà questa lettera in cui che vi ho letto nell'incipit e che testimonia la grandezza che la vista di Napoleone ispira negli intellettuali del suo tempo, e praticamente la battaglia, insomma, la guerra in Prussia è praticamente vinta, tanto che contemporaneamente, come detto, c'è la vittoria dell'altra parte del suo esercito a Auerstadt, a soli 15 km peraltro di distanza, e ottenuta proprio da Davout, uno degli uomini che lui stava aspettando, insomma, in un'altra parte, un'altra colonna della sua armata. E niente, quindi grazie a questa vittoria ha la strada spianata ed effettivamente il 27 ottobre entra a Berlino. Nel frattempo la guerra però continua, perché? Perché l'esercito russo è in avvicinamento per aiutare la Prussia. L'imperatore quindi marcia direttamente verso la Vistola per andare a combatterlo. La popolazione polacca insorge in favore dei francesi. L'esercito russo oppone una dura resistenza, infligge pesanti perdite in una battaglia che non è stata mai risolta in una delle due direzioni, la battaglia di Eylau, ma poi il 14 giugno del 1807 viene sconfitto nella battaglia di Friedland. Quindi lo zar Alessandro I è costretto a firmare la pace nella città di Tilsit, e in quello incontro l'Europa praticamente viene divisa in due zone di influenza. In una nota segreta allegata a questo trattato si decide che i territori tra il fiume Elba e il fiume Memel sono la barriera di divisione tra i due grandi imperi, che non si dovevano praticamente sfiorare. Rimane aperta la questione della Polonia, perché Napoleone voleva renderla indipendente, ovviamente lo zar invece se ne voleva accavarrare, come è sempre stato da parte dei russi, mi viene da dire. Comunque Napoleone ha vinto di nuovo per l'ennesima volta. Cerca di fare un embargo nei confronti dell'Inghilterra, il Papa si rifiuta perché le sue qualità di pastore universale gli impongono la neutralità. A quel punto Napoleone fa occupare Roma e il 7 maggio del 1809 annette lo Stato Pontificio all'impero francese. A quel punto il Papa risponde con una bella scomunica. Napoleone ordina al suo uomo Mioli di procedere all'arresto del pontefice, che viene effettivamente arrestato dal generale Radé, che lo fa trasportare insieme al suo segretario di Stato, il cardinale Bartolomeo Pack, a Grenoble e poi a Fontainebleau, dove peraltro Napoleone ci mette 4 anni a strappargli l'approvazione di un nuovo concordato tra i due. A quel punto, ha vinto la guerra, ha vinto tutto, è il signore praticamente dell'Europa, e quindi prova a avviare di nuovo questo embargo, questo blocco continentale. Quindi, secondo Napoleone, tutta l'Europa continentale avrebbe dovuto aderire all'embargo, ma non dà i risultati sperati. Molti paesi europei, per motivi di convenienza economica, non vi aderiscono completamente, anzi continuano a mantenere dei scambi commerciali con l'Inghilterra. Infatti, per esempio, uno di questi è il Portogallo, perché lui, insomma, il Portogallo mantiene aperti i suoi porti e invade, infatti, per questo, per vendicarsi del Portogallo, la Spagna e il Portogallo stesso, e li conquista. Successivamente, peraltro, vedremo che anche la Russia decide di uscire dal blocco, portando all'invasione, di cui parleremo però nella prossima puntata. Come è arrivato a questo punto del discorso della Spagna e del Portogallo? Perché nel 1808 sfrutta un contrasto nella famiglia reale di Spagna, re Carlo e suo figlio, il principe dell'Asturie, Ferdinando, sono in contrasto e quindi lui che fa? Invade, perché sì, costringe entrambi ad abdicare e mette sul trono di Spagna il fratello Giuseppe, come avevo detto in precedenza. Quindi praticamente diventa uno stato satellite dell'impero francese. A quel punto la Francia invade e conquista il Portogallo, proprio per quello che vi dicevo prima. La situazione però si fa subito problematica. Perché? Perché l'Inghilterra fa sbarcare in Portogallo delle truppe al comando del generale Sir Arthur Wellesley, che sarà il futuro duca di Wellington, ovvero il grande vincitore di Napoleone, che in realtà riesce a liberare il Portogallo e contrasta la campagna in Spagna. Perché? Perché nel frattempo la popolazione spagnola era insorta contro l'occupazione francese e aveva cominciato una guerra che mette in grave difficoltà l'esercito occupante. Peraltro Giuseppe Bonaparte è costretto ad abbandonare Madrid e a richiedere l'intervento diretto di Napoleone. A quel punto Napoleone si prende una parte di grande armata e insomma invade il 4 dicembre del 1808 la Spagna, dopo una rapida e vittoriosa campagna militare, tra cui insomma, è famosa la battaglia di Somosierra, entra a Madrid con le sue truppe. Non riesce a reprimere questa resistenza nazionalistica spagnola e neanche a distruggere l'esercito britannico, che nel frattempo è passato di comando al generale John Moore, perché riesce ad evacuare la penisola iberica via mare. Quindi la Spagna, nonostante sia in un certo senso sotto il controllo comunque dei francesi, rimane una spina nel fianco e costringe peraltro Napoleone a lasciare truppe molto numerose lì, nonostante in Europa ci sia già una nuova coalizione contro di lui, che gli danno delle difficoltà organizzative. Quindi che fa Napoleone? Insomma, tergiversa un po', poi riesce ad organizzarsi e nell'aprile del 1809 se ne torna in Europa, in Austria soprattutto, ad affrontare la quinta coalizione, un'altra coalizione contro di lui. Che fa? Mostra di nuovo la sua netta superiorità di stratega, ottiene una serie di vittorie molto importanti contro gli austriaci che erano al comando dell'arciduca Carlo, culminate nella battaglia di Eckmühl, il 22 aprile, detto nel 1809. Rioccupa di nuovo Vienna e il castello di Schönbrunn il 12 maggio. Nel frattempo riceve una sconfitta nella battaglia di Aspern-Essling, che però alla fine non fu chissà come quanto grave, perché tra il 5 e il 6 luglio del 1809 si combatte la battaglia decisiva a Wagram, che lo vede vittorioso una volta per tutte. L'Austria subisce delle pesanti condizioni di pace, si fa il trattato di Schönbrunn, con cui il Trentino Alto Adige sul Tirolo, la Baviera, l'Istria e la Dalmazia furono perse, e peraltro alcuni di questi territori direttamente presi sotto il controllo della Francia. Pagò un indennizzo di guerra enorme, e peraltro Napoleone, come ultima cosa che vi racconto in questa puntata che è stata lunghissima, e mi avete sentito parlare solo a me, quindi vi sarete probabilmente annoiati, me ne scuso. Però due giorni prima della conclusione di queste trattative, proprio a Schönbrunn, all'interno della corte del castello, Napoleone fu soggetto a un attentato alla sua vita, ovviamente non risolto, perché sappiamo benissimo che è morto nel 1821, molti anni dopo, da parte di un certo Friedrich Stapps, che prova ad accoltellarlo ma non vi riesce. Napoleone a questo punto ha battuto, a parte l'Inghilterra, tutti, ha imposto le sue condizioni a tutti e ha costruito la sua visione di un'Europa sotto l'egemonia francese, sotto la sua egemonia, alcuni territori direttamente, alcuni territori tramite ovviamente i suoi parenti o comunque i suoi più stretti collaboratori, ed è arrivato al punto di essere il discendente effettivo di Carlo Magno, perché ha costruito un impero comunque grande abbastanza da rivaleggiare con quello, ma soprattutto è arrivato alla possibilità di essere considerato un regnante effettivo. Perché? Perché viene accettato, in un certo senso, alla corte nobile degli altri stati europei, quando ovviamente si sposa con la figlia dell'imperatore d'Austria, dopo aver ovviamente divorziato da Giuseppina, e quindi si sposa con Maria Luisa, la nipote tra l'altro di Maria Antonietta, quindi la famosa regina decapitata durante la rivoluzione. Questo gli porterà delle polemiche, però insomma è arrivato al punto di essere un imperatore, un regnante dell'Europa conclamato. Ha combattuto, combattuto, combattuto e ha ottenuto quello che voleva. Il 1810-1811 è quello che è considerato il punto più alto della vita di Napoleone. Ci arriva con qualche problemino, soprattutto fisico, disuria e gastralgia sempre più frequenti, non è più fisicamente quello che era stato da giovane, però ci è arrivato. E così direi che sia insomma perfetto concludere questa puntata. Parleremo poi della fase finale nella prossima, quella che verrà, insomma, arriverà lunedì 24. E detto questo, i manuali che ho utilizzato per questa puntata sono gli stessi di cui abbiamo già parlato nelle altre puntate, quindi non ve li sto a ripetere. Recuperateli da quelli se volete. Vi invito a seguirci sui nostri canali Facebook e Instagram, soprattutto Instagram. Vi invito a seguirci su tutte le piattaforme, come state facendo in tanti, e di questo vi ringrazio. Noi abbiamo anche il canale Patreon, se volete partecipare ed offrirci la possibilità di continuare a creare sempre più cose nuove per insomma fomentarci tutti insieme. Il sito è quello, cercate Bastoria su Patreon e troverete tutto quello che è necessario sapere. Detto questo, io vi do appuntamento alla prossima puntata e ricordatevi che la storia, come la birra, non annoia mai.